Ok, benissimo. Allora, oggi faremo alcune considerazioni in merito alle dimensioni delle cellule eucariotiche che ci interesseranno per queste prossime settimane e poi ci addentreremo dentro alcuni aspetti delle indagini sperimentali che vengono utilizzate in laboratorio per produrre i risultati che poi dopo sono appunto oggetto del vostro studio. E quindi partiamo da queste dimensioni cellulari. Allora, su una scala che va fondamentalmente dalle dimensioni del metro fino alla scala nanometrica, dove troviamo le dimensioni che saranno relative a delle piccole molecole, su questo schema vedete come ci sono gli oggetti che possiamo vedere a occhio nudo e quelli che invece non vediamo e per i quali abbiamo bisogno del ricorso, in particolare al microscopio. Allora, vedete come siamo al limite per vedere le cellule eucariote. In realtà ci sono ovviamente alcune cellule eucariote che noi possiamo vedere a occhio nudo, e in particolare alcune cellule che sono le cellule uovo, che sono quelle che sono sempre comunque delle cellule che sono più grosse rispetto alle cellule somatiche, e quindi ci sono anche gli esempi di cellule che si vedono ad occhio nudo. Anche le cellule somatiche siamo al limite per poterle vedere e questo ce ne accorgiamo quando mettiamo le cellule in coltura. Avete visto già di queste immagini con questi piattini con il liquido rosa sopra, non ha niente a vedere con il sangue, è solo un indicatore di pH che è utilizzato per monitorare quello che è lo stato di salute delle cellule in modo molto visivo, rapido, e quindi queste cellule sono normalmente disposte sul fondo di questa piastra e per spazzarle da una piastra all'altra a questo punto le stacchiamo, le facciamo venire diciamo a galla dentro a questo mezzo di coltura e in questa fase cambiano un po' forma, diventano più tonde e quando uno guarda il microscopio in realtà riesce a vederla, veramente come se fosse una sabbietta molto molto fine, però è il limite diciamo della risoluzione del nostro occhio, però vuol dire che è proprio il limite l'occhio umano nel fatto di poter vedere un oggetto e quindi sono impossibili queste cellule da osservare ulteriormente solo all'occhio nudo, però nello stesso tempo volevo sottolineare che non è nemmeno qualcosa che uno ha obbligatoriamente la necessità di avere il microscopio, almeno per capire se ha le cellule o meno dentro la piastra di coltura. Se sono adese non si riescono a vedere, se sono in sospensione dà appunto questa turbidità, questa specie di sabbietta che si riesce ad osservare e quindi siamo proprio al limite della risoluzione. Ovviamente tutta la biologia della cellula si fa con l'uso di microscopi per quanto riguarda gli aspetti morfologici, perché altrimenti, come dicevamo, siamo proprio al limite. Le cellule, l'ordine di grandezza, poi ci sono le sezioni, tutto quello che vogliamo, ma per avere almeno un'idea delle dimensioni, le cellule eucariote sono tra il 10 e il 100 micrometro, ok? E questo vuol dire un decimo di millimetro, e per quello che comunque è già abbastanza grande. fino a accendere, appunto, si distribuiscono tra queste dimensioni di circa da 10 a 100. Mentre le cellule procariote sono almeno di un ordine di grandezze più piccole, e quindi siamo più sull'ordine del micrometro o anche inferiore, e quindi vedete subito che siamo al limite della risoluzione con il microscopio ottico. Il microscopio ottico corrisponde a quello che utilizza come per il suo funzionamento la luce, e quando arriviamo al limite della risoluzione, stiamo parlando al limite della risoluzione dell'onda luminosa che permette appunto di osservare il materiale. Per aumentare la risoluzione, fino a non tanto tempo fa, bisognava assolutamente avere ricorso a un microscopio elettronico, che invece di utilizzare come metodo per la rivelazione un'onda luminosa, utilizzava un fascio di elettroni, e in questo l'uso del microscopio elettronico permette di avere una maggiore risoluzione. Richiede in compenso di preparare il tessuto, il materiale che deve essere osservato, in un modo molto specifico, e quindi non è così semplice, ma torniamo su questi aspetti tecnici nella seconda fase. Per adesso ci concentriamo già solo sull'aspetto delle dimensioni. Quando parliamo, e quindi l'ordine, diciamo, di grandezza e del limite per osservare quelli che saranno i organelli cellulari, cioè gli organelli cellulari che sono, abbiamo detto, mitocondri o cloroplasti, per le loro origini, comunque l'ordine di grandezza delle dimensioni e più vicino a quello dei batteri. Poi i batteri possono avere già questo tipo di dimensione fino a in giù, essere anche molto un po' più piccoli, però vedete che siamo nell'ordine del micrometro. Se si associano diverse cellule procariote, possono formare dei piccoli filamenti che a questo punto si riescono anche a vedere in microscopia ottica ancora a sufficiente risoluzione. Altrimenti più scendiamo, più abbiamo bisogno del microscopio elettronico, perciò il microscopio elettronico ci permette di andare a vedere fino all'organizzazione, diciamo, di piccole molecole. Queste sono, vuol dire che comunque le dimensioni delle cellule eucariote hanno un range, una tipologia di dimensione che è abbastanza stretto, non strettissimo, ma comunque rientra in una dimensione che non può andare oltre una certa grandezza, e cercheremo di capire perché. Avevo accennato i virus, non avevamo commentato niente. I virus sono molto più piccoli, sono più piccoli appunto dei batteri. I virus non sono visibili direttamente al microscopio ottico, cioè quello almeno quelli ottici classici, e quindi si possono osservare soltanto utilizzando il microscopio elettronico. Abbiamo detto, non sono cellule, e quindi solo un breve ripasso: il loro materiale genetico può essere una molecola di DNA, una molecola di RNA, quando è RNA si chiamano retrovirus, e per poter moltiplicarsi devono avere ricorso a una cellula, che potrà essere una cellula procariota o una cellula eucariota. In effetti ci sono virus delle cellule procariote. Il virus si dovrà attaccare, il suo materiale genetico entra nella cellula, e assieme a un insieme di proteine che praticamente arrivano, reclutano tutto il sistema cellulare di produzione delle proteine, di replicazione del materiale genetico al proprio profitto. Questo può avvenire subito, oppure può avvenire un secondo momento, può avere un'infezione che in realtà un virus che è presente, addirittura si può inserire dentro al genoma delle mie cellule, però in realtà non si moltiplica. E poi ha delle fasi invece in cui si manifesta, ad esempio quello praticamente è la storia dell'herpes virus. Si lascia tranquillo la maggior parte del tempo, ogni tanto, perché ci sono delle condizioni particolari, si prolifera e quindi è quello che dà il tipico aspetto e manifestazione della proliferazione virale. Poi le cellule poi dopo combattono questa infezione e ritorna tutto normale, tra virgolette, ma in realtà lui è sempre lì presente e quindi può sempre sorgere nuovamente. Non tutti i virus sono endogeni, sono quelli che non si integrano nel DNA, ma il principio del ciclo vitale di un virus è comunque sempre questo. Perciò c'è una fase di infezione, c'è una fase di reclutamento del apparato, diciamo, cellulare al proprio profitto. E spesso, tra l'altro, alla fine all'interno della cellula si organizzano queste particelle virali, questo fa morire la cellula e rilascia di nuovo tutte le particelle virali che possono a loro volta infettare altre cellule. E quindi questo soltanto per avere un promemoria sulle infezioni. Abbiamo detto su queste dimensioni, e quindi riprendendo da questa parte, l'ordine di grandezza delle cellule eucariote, le cellule procariote che sono più piccole, i mitocondri che si trovano nella fascia inferiore delle cellule procariote, in bianco si va fino ai procarioti più piccoli in assoluto, che sono i micoplasmi. Le cito perché in realtà i micoplasmi sono, per chi fa colture cellulare, la bestemmiera, perché appunto sono così piccoli che non si vedono, mentre di nuovo un'infezione da batteri ti dà quella sabbietta, come dicevo prima, che quando diventano molto numerosi uno lo vede e si manifestano. I micoplasmi sono molto più difficili da identificare, uno le identifica con metodi specifici, perché altrimenti con i microscopi che usiamo normalmente per la microscopia, per vedere le cellule in coltura, assolutamente non si può vedere né a occhio nudo, non se ne parla, ma nemmeno al microscopio. E quindi diciamo è una terminologia che vale la pena comunque conoscere, perché i micoplasmi sono un tipo di microorganismo che può infettare le colture cellulari senza che l'operatore se ne renda conto, per questo motivo, se non facendo dei test specifici. Allora, sempre nell'idea di rifare un inquadramento storico, c'è stato all'inizio del secolo scorso una delle leggi che sono state proposte, e su questa figura diciamo noterete il tocco che qua sull'elefante, la domanda è: l'elefante ha delle cellule che sono più grosse di quelle del topo? E in realtà no, è più un problema di numero di cellule che di dimensione cellulare, e le cellule in corrispondenza dei diversi tessuti in specie che comunque sono filogenicamente sufficientemente vicine hanno la stessa dimensione. L'unica cosa è che se un organo, se una struttura, se un organismo è molto più grosso, è perché è costituito da molte più cellule. Può sembrare banale, ma in realtà non era così scontato, e vedremo che tra l'altro ci sono anche delle eccezioni. Comunque, la legge di Driftwich, quindi, che tutte le stesse gli organismi appunto dello stesso film, in realtà che corrispondono, hanno delle dimensioni simili. E quindi posso avere dei tipi cellulari che sono più o meno grandi, ma è un problema della loro specificità cellulare e non è un problema dell'organismo che le contiene. E quindi c'è questa relazione che è basata sul numero delle cellule e non sulla dimensione. E poi c'è la legge di Levy, che tra l'altro Levy è un torinese doc, che questo signore, che invece guardando un morfologo molto importante qua a Torino, e che ha detto, però un momento, questo è vero nella maggior parte dei casi, non è vero per tutte le cellule. In particolare non è vero per le cellule che sono cosiddette perenne, delle cellule che vivono molto a lungo. Vi ho accennato già a questa nozione di cellule perenne, che vuol dire che la cellula, tipicamente i neuroni, sono presenti per tutto l'arco della vita, e anche se i singoli componenti vanno incontro a un ricambio, d'accordo? Non è che sono le molecole che sono stabili, è la cellula, e la cellula attraverso i meccanismi di scambio di cui abbiamo già discusso si rinnova, però la cellula in sé vola per tutto l'arco della vita. E quindi in questo caso dice che le cellule, la dimensione di queste cellule è più grande la taglia dell'animale, ed è esemplificato qua, ok? Perciò tra un adulto e un bambino, per molti tipi cellulari c'è una differenza nel numero delle cellule che compongono le diverse strutture e i diversi organi, ma ci sono delle cellule che sono invece di dimensione più grande nell'adulto di quanto lo siano in un bambino. E questo riguarda in particolare delle cellule del sistema nervoso. Un esempio che si può capire subito sono i neuroni che... Ah, questo era soltanto per dire che era importante questo signore, la scuola di questo signore, perché è l'unico esempio al mondo di un laboratorio che ha formato 3 premi Nobel, perché 3 dei suoi allievi sono stati effettivamente dei premi Nobel nella storia. E quindi sì, la scuola torinese di anatomia era particolarmente importante. Il primo dei suoi allievi ad aver avuto il premio Nobel è stato Salvatore Luria, che ha lavorato appunto sul genoma virale a Torino. Dopodiché tutti e 3 hanno fatto questa carriera che li ha portati al Nobel negli Stati Uniti, solo per essere chiari. Però nello stesso tempo si erano formati qua, e penso che quello comunque conta nel modo in cui uno si rapporta con la scienza e la formazione che ha ricevuto inizialmente. La seconda ad aver ricevuto il premio Nobel era Rita Levi-Montalcini, che penso anche voi, anche se siete molto più giovani, avete già sentito come nome. Era senatore a vita ed è mancata tutto sommato relativamente recentemente, perciò questa era verso la fine della sua vita, questo era appunto quando aveva ricevuto, quando faceva gli esperimenti che gli hanno dato il premio Nobel, e l'altro era Renato Dulbecco, che era il terzo a essere stato laureato del premio Nobel. Lui aveva lavorato sul sistema immunitario, E questo era l'anno in cui aveva presentato Sanremo, solo per dirvi le personalità che ci sono. Niente, era un piccolo segno di incoraggiamento e di fiducia nella scuola torinese, diciamo. Speriamo che sia rimasto qualcosa in giro che possiamo assorbire anche noi. La classificazione delle cellule che sono labili, stabili o perenne, come vi dicevo, ho accennato ai neuroni, ci sono anche le fibre muscolari, e vuol dire che solo per dare una definizione a questa nozione, sono delle cellule che normalmente non si dividono più. E hanno una longevità, abbiamo detto, molto lunga, e possono essere gli esempi i neuroni oppure delle fibre muscolari. Differenziamo altre tipologie di cellule che invece possono continuare a proliferare per tutto l'arco della vita in modo abbastanza continuativo. Vuol dire che sono dei tipi cellulari che portano al rinnovamento proprio cellulare di un tessuto. Tipicamente ci sono le cellule, i strati basali più profondi degli epiteli, ad esempio la nostra pelle si ricambia, ok? Perché è anche molto esposta a un danno, cioè al fatto di essere a diretto contatto con lo spazio esterno, e quindi ci va un sistema che ci permette un rinnovo. Gli epiteli sono quelli che sono a contatto con l'esterno tipicamente, e quindi più soggetti a danno, più gli dice più soggetto a danno, dice devo ricambiare. Diversa la situazione di un muscolo, diversa la situazione di un tessuto nervoso. E quindi, dovendo avere questo rinnovamento, ci sarà uno strato che per tutto l'arco della vita deve continuare a poter dividere per produrre le nuove cellule che sono necessarie a mantenere lo strato cellulare. Se noi perdiamo delle cellule della superficie, o il fatto che vanno incontro alla morte, c'è la cronificazione, e quindi dobbiamo produrre nuove cellule, ok? Queste sono le cellule cosiddette labili, continuano a dividersi e c'è una longevità breve, il compartimento rimane, poi continuiamo a avere delle cellule basali, ma quando si dividono una va avanti, l'altro rimane come cellule basali, e con questo abbiamo globalmente una durata di vita breve di queste cellule nella scala rispetto agli altri tipi cellulari di cui parlavo. E poi ci sono le forme intermedie, che sono quelle cosiddette stabili. Sono quelle che da un lato possono rientrare a fare la divisione cellulare, però rientrano soltanto se necessario. E quindi non è il turnover, il ricambio, che è continuo nella prima classe delle cellule che sono quelle labili, ma è una possibilità di ricambio, di poter rifare delle cellule quando questo è necessario. E quindi può essere come tipologia, ad esempio anche un esempio di questo tipo qua, su questo è basato anche il principio delle vaccinazioni. Vaccinazione vuol dire espongo a una determinata molecola esogena, scateno una reazione che mi fa produrre delle cellule che saranno utili se sono di nuovo esposta, però poi alla fine non è che io debba già continuare a produrre di continuo queste cellule, mi saranno utili soltanto se sono esposta di nuovo a questo agente. E quindi rimane una popolazione cellulare che è lì tranquilla, nel senso che è una specie di riserva che utilizzerò solo nel caso in cui sarà necessario se sono di nuovo esposta a questo stesso stimolo del sistema immunitario. E quindi capite la differenza, sono delle cellule che se non c'è niente che succede non si devono dividere, se c'è un problema però sono in grado di dividersi in seguito alla stimolazione e riprendono. Le ultime, le perenne, loro non riprendono, una volta che sono specializzate, differenziate, sono così, non riprendono a proliferare. Di queste c'è il fegato e gli apatociti. In effetti il fegato, se è danneggiato, se c'è anche viene eliminata una parte o tagliata una parte del fegato, il fegato è un tipo di tessuto che è in grado, gli apatociti sono in grado di riprendere la proliferazione e di rifare la parte che manca. Okay? Non è uomo, ma ad esempio in alcuni affidi lo stesso succede anche addirittura sugli arti, cioè se si tagliano un arto o delle dita, in realtà nel caso loro c'è la capacità di ricostruire quell'arto che è stato tagliato, e vuol dire che nel loro caso c'è tutta la componente che effettivamente è in grado di essere riattivata. Nell'uomo questo non succede, ok? Quindi a volte ci sono anche stesse tipologie di cellule che a secondo delle specie, a secondo delle regolazioni, possono anche comportarsi in modo diverso. Sì? Vuol dire anche da noi in realtà c'è una possibilità di ricambio, ma non dalla cellula. Allora, se parliamo del sistema nervoso centrale è una cosa, se parliamo del sistema nervoso periferico è un altro tipo di risposta. Quando noi parliamo dell'arto che è stato tagliato, giustamente lei dice sì, d'accordo, ma perché funzioni di nuovo deve essere rinnervato. Ad esempio questo succede anche da noi, un arto che è stato tagliato ma che in realtà il chirurgo riassoccia può essere di nuovo ricolonizzato dagli assoni e può rifunzionare. Mettiamo una cosa meno cruente, meno grave, cioè, mi sono lasciata un po' andare, però posso avere solo, per modo di dire, però un taglio di un nervo. Allora, un taglio di un, tra l'altro è il nostro ambito di ricerca, per cui vado sul liscio, il taglio, se netto, ok? Il chirurgo prende i due pezzi e le ricuce assieme. Devo fare il disegno perché uso solo il vocabolario, rischia di essere difficile per voi capirlo. Cioè, noi abbiamo in realtà mi ha dato la pista, ce la posso fare da qua. Quando dicevamo le cellule non eravamo d'accordo, ma potevamo esserlo. Quando dicevamo i neuroni sono più lunghi in funzione della dimensione dell'organismo, cioè, tipicamente tra il bambino e l'adulto, e perché? Perché se parliamo dei motoneuroni, che è facile da capire, i motoneuroni sono la parte cellulare dove c'è il nucleo, il corpo cellulare è localizzato nel midollo spinale, ok? È qua la parte dove ho un nucleo, dove ho tutto, e poi quello che viaggia e mi porta ad avere il segnale a livello muscolare per poter muovere, ok? La centrale è qua a livello proprio del midollo spinale, e poi è il prolungamento che va fino al muscolo che deve essere innervato. Tutti questi prolungamenti che sono di tutte le cellule e questo è il corpo cellulare, poi mandano, non lo vediamo più perché è molto sottile e poi parte e sono i nervi. I nervi sono composti da tutti questi assoni di cui corpi cellulari sono nel midollo spinale e poi gli assoni viaggiano fino a raggiungere i muscoli. E quindi quello che noi abbiamo è l'innervazione, sono i fasci degli assoni che sono dentro a una guaina, che sono inglobati tutti assieme, e questo è il nervo. Se io taglio il nervo, in realtà non ho più la mobilità, non ho più, ho perso la conduzione elettrica che mi porta ad avere lo stimolo sul muscolo. Però non ho danneggiato il corpo cellulare, perché il corpo cellulare è qua. E per quello che c'è un danno completamente diverso se viene danneggiata la colonna, se viene danneggiato il midollo spinale. Perché se noi danneggiamo il midollo spinale, danneggiamo a livello del corpo cellulare, danneggiamo dove c'è il nucleo, dove c'è il reticolo endoplasmatico, dove c'è tutto quello che serve per il funzionamento cellulare. Se invece il taglio arriva a questo livello, allora noi qua avremmo, ricucendo il tutto assieme, questa parte che è chiamata la parte distale. La parte distale è quella più lontana del nucleo. La parte distale l'abbiamo tagliata, non era più in corrispondenza con il corpo cellulare. Questo fatto di non essere più in corrispondenza lo farà degenerare. Se il chirurgo rimette assieme i due pezzi, questa zona che sta degenerando in realtà serve comunque per avere la formazione, cioè una specie di cicatrizzazione della parte prossimale, se questo è, c'è il nucleo, questa è la parte prossimale, questa è quella distale. La distale degenera, la prossimale in realtà riforma un'estremità e questa estremità cresce di nuovo e cresce fino a ritrovare il muscolo. E quindi avrò un periodo in cui immaginiamo che sia tutto danneggiato, non ho più nessuna possibilità di chiudere le dita, perché qua degenera e l'altro non è ancora cresciuto. Circa un centimetro al mese cresce e in alcune settimane o mese, dipende anche molto dove il danno, se il danno è stato qua si recupera più in fretta, più lontano è dall'estremità e quindi più strada dovrà fare il nervo per ricrescere, più tempo devo aspettare, però in realtà recupero la mobilità. Perché? Perché il sistema periferico è compatibile con questa cosa. Perciò tutta la differenza, diciamo, negli anfibi, per tornare alla sua domanda, è sul fatto che un arto non è fatto solo di innervazione, ma non riesco a riprodurre tutto lo sviluppo di un arto completo nell'uomo, in realtà si riesce negli anfibi. Negli anfibi ci sono, anche lì si conoscono le molecole, il motivo per cui c'è una specie di memoria della posizione e le cellule che sono a questo livello contengono un'informazione sufficiente a poter indurre una proliferazione ricostruendo l'organizzazione cellulare completa che riporta alla formazione di un arto. Questo nell'uomo, nei mammiferi più in generale, con quello che ti specializza ti dà delle caratteristiche, ti rende più fragile da un'altra parte e quindi non c'è questa capacità di avere tutta la ricostruzione. Ma semplicemente il nervo, se la cellula non è stata danneggiata in quanto corpo cellulare, il nervo lui può crescere. Lì dipende il famoso anche cellule di Schwann che aiutano molto a questo processo. E quindi la cellula, abbiamo detto, è perenna, ma è in grado perenne. Mi suonava. E quindi il corpo non è danneggiato e ha questa capacità di ricrescere. Il che significa che quando io mi riferisco alla cellula perenne è sul fatto che non deve essere danneggiata. Se lei è danneggiata, e in effetti questo è tutto l'altro campo di ricerca, è come fare per sostituirla. Cioè, se ho un danno che è qua, funziona. Poi sappiamo lo stesso per migliorare, per far che rifunzioni più in fretta, per fare che se non è stato riparato subito ma viene riparato dopo, comunque si riesca, cioè si può potenziare, ma si migliora qualcosa che di per sé esiste, è capace di fare. Quello che non succede è che se c'è un danno cellulare, e vuol dire queste cellule spariscono, non ci sono altre cellule di per sé che sono in grado di modificarsi per riprodurre queste e far crescere tutto fino ad andare a innervare nuovamente. Capite la differenza? Ok. Allora, questo per quanto dicevamo di queste cellule che sono più grandi in funzione della taglia dell'animale, dell'individuo. Capite che quando in effetti ci riferiamo a dei corpi cellulari che sono presenti a livello comunque del midollo spinale e che devono mandare i loro prolungamenti fino all'estremità degli arti, e il volume cellulare globale è maggiore quando appunto c'è un arto che è molto più lungo rispetto a uno che è molto più corto. E quindi in questo caso la dimensione è funzione della dimensione dell'individuo stesso. Lo stesso per le fibre muscolari. Le fibre muscolari sono un aspetto un po' particolare perché non sono più singole cellule. I nostri muscoli, in effetti si parla di fibre muscolari, sono il frutto della fusione di diverse cellule che sono chiamati mioblasti. Questi sono gli stessi che si possono mettere in coltura e quindi questi sono i mioblasti. Se voi lasciate la coltura svilupparsi in laboratorio, con il passare dei giorni osservate questo tipo di fenomeno. Queste cellule, quando si toccano, allora prima di tutto le vediamo qua che sono più appiattite sul fondo della piastra e poi quando si toccano fondono le loro membrane plasmatiche a formare queste specie di lunghe fibre e quindi questo è uno stadio intermedio. Vedete che cominciano qua a esserci alcune fusioni, sono messi qua in linea e qua si perde praticamente la nozione di singola cellula e diventano queste fibre plurinucleate. Ci sono i nuclei che erano delle singole cellule che poi, come sapete, sono quelle che si dispongono ai lati delle fibre muscolari. E quindi è anche un altro esempio nel quale si arriva ad avere, attraverso la fusione di diverse cellule precursori una cellula molto più grande, plurinucleata, che prende questo nome di fibre muscolari. E di nuovo, le fibre muscolari sono di dimensione diversa in funzione della grandezza dell'animale. E quindi, se noi guardiamo le singole cellule, la regola di Driesche e quindi della dimensione uguale in funzione, indipendentemente dalla dimensione dell'individuo, è vera. Ma quando arriviamo alla struttura, che è poi quella funzionale, che è della fibra muscolare, la fibra muscolare è più o meno lunga in funzione della dimensione dell'organismo e quindi è una seconda eccezione, è un secondo esempio, diciamo, di eccezione. Questo è il risultato di queste fibre muscolari, in cui a questo punto vedete che questa è un'unica fibra, questa è un'unica fibra e la lunghezza di queste fibre è proporzionale alla dimensione dell'individuo. Poi lo spessore, okay, del muscolo è dovuto al numero delle fibre che lo costituiscono. E di nuovo siamo su un aspetto di numero, ma per quanto riguarda la lunghezza c'è un effetto che è basato sulla dimensione dell'organismo e vi dicevo diventano queste fibre come delle cellule plurinucleate e queste che vedete qua, questi punti, sono i nuclei, d'accordo? Mentre questo è tutto l'apparato di fibre di attina e miosina per la contrazione. Solo una differenza, ci sono altre cellule oltre ai fibre muscolari che diventano delle grosse cellule plurinucleate e sono gli osteoclasti. Da un punto di vista della terminologia, quando termina con la B, osteoblasti sono i precursori che proliferano. Quando sono con la C, osteoclasti, sono quelli che invece hanno un effetto di distruzione. Gli osteoclasti sono quelli che in pratica distruggono la matrice ossea e quindi prendono il nome di osteoclasti. Sono delle grosse cellule che funzionano un po' sullo stesso modo con il quale abbiamo descritto la fibra muscolare, frutto della fusione di singole cellule che si fondono a formare questa struttura molto grossa plurinucleata. E quindi quando si passa ad avere una cellula plurinucleata, attraverso la fusione di cellule prende il nome di sincizio, come scritto qua, che è da non confondere con sempre grosse cellule plurinucleate, ma che sono il frutto di una divisione cellulare incompleta. Capite la differenza? In un caso sono cellule singole che si fondono, in un altro sono cellule che fanno un inizio di divisione cellulare, ma non la completano e quindi riformano due nuclei senza aver suddiviso il citoplasma in due cellule figlie. E quindi, se questo ciclo si riproduce, trovo una cellula plurinucleata. Perciò, se uno non lo sa in anticipo e le guarda solo così, non può capire la differenza, perché sempre grosse cellule sono e sempre con diversi nuclei. ma i meccanismi che sono alla base della formazione di due tipologie di cellule multinucleate sono diverse. Le scale sono diverse di queste due immagini, ma qua intravedete che ci sono questi diversi nuclei e vedete subito una struttura cellulare che è abbastanza grossa. Questa è una cellula del sangue, poi torneremo su questi aspetti, che è plurinucleata, ma in questo caso per divisione incompleta. Questo vuol dire, cioè da questo, che comunque abbiamo detto, ci sono delle cellule che hanno le stesse dimensioni quando ci riferiamo a diverse specie, indipendentemente dalla dimensione della specie. Ci sono delle cellule che sono più grandi rispetto alle altre nello stesso tessuto, ma che possono essere frutto o di fusione tra più cellule oppure di mancata suddivisione del citoplasma. In ogni caso, porta un concetto importante, che è quello del rapporto tra il volume cellulare citoplasmatico e la quantità di DNA. E quindi questo è un altro elemento che dobbiamo aggiungere parlando di questi aspetti di dimensioni, perché esiste di nuovo un'altra regola che cercheremo di capire perché, che fa sì che oltre un certo volume cellulare il DNA non è in grado di gestire, o meglio, i processi cellulari interni perderebbero molto di efficacia. Non hanno assolutamente un ruolo funzionale. In questi casi, ad esempio, sono le cellule che formano le piastrine e quindi di queste cellule del sangue che sono fondamentali, i megacariociti. Si trova anche durante lo sviluppo, ad esempio lo sviluppo della drosofila passa attraverso una fase in cui si forma un plasmodio, perché c'è questa storia di divisione incompleta, perciò è assolutamente fisiologico. Se lo potete rifare da soli, fate due calcoli, sarà come evolve la dimensione o il rapporto del volume e della superficie mano a mano che cresce il raggio, vi accorgerete che oltre un certo valore in effetti il volume aumenta in modo esponenziale, aumenta sempre in modo esponenziale, ma diciamo lo scarto diventa a questo punto molto importante, tra quello che è rappresentato tra il raggio, la superficie e il volume. E quindi su questo grafico io ho riportato, se prendiamo un valore arbitrario di 1 per il raggio, se qua abbiamo raddoppiato il raggio immaginando che sia una cellula sferica, ok? Questo è con un raggio 1. Cosa succede quando io passo a un raggio che sarà 2, piuttosto che se passo a un raggio che sarà 3 e vi risparmio il fatto di andare fino a 12, ok? O anzi 20. Lo riassunto in questo grafico. Quindi questo è il calcolo semplicemente per avere la superficie, questo è il calcolo per avere il volume. Visto che questo in realtà è l'unità di volume e il raggio alla terza, abbiamo, mano a mano che aumenta il raggio, una divaricazione tra quello che è la proporzionalità lineare dell'aumento del raggio, mentre l'aumento del volume è effettivamente esponenziale. Il che significa che se aumentiamo di tanto, vediamo come il rapporto anche tra la superficie a disposizione e il volume cellulare, che vuol dire lo spazio dove avvengono comunque tutte le attività cellulari, tutto quello dove devo fare il trasporto, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo descritto la cellula, in cui devo avere scambi e proporzionalmente dovrei avere dei scambi che sono molto più importanti. E quindi quando mi allontano da questo tipo di ordine di grandezza e quindi avere dei limiti e dei rapporti che possono andare fino ad avere delle cellule che sono fino a 10 volte più grandi rispetto al valore medio, non posso andare molto oltre. Perché? Perché diventa incompatibile proprio con tutte le gestioni cellulari interne. E quindi esiste un limite oltre il quale non sarebbe più compatibile con il funzionamento cellulare aumentare di volume. E quindi esiste un limite. Uno, perché abbiamo detto tutto quello che entra deve passare attraverso la superficie cellulare, e quindi più la cellula è in una proporzione più piccola e più rapidamente si riesce a fare questi scambi. Una dimensione non può scendere più di tanto, perché comunque dobbiamo avere dentro tutta la struttura membranare che abbiamo descritto quando abbiamo parlato del reticolo endoplasmatico, del Golgi e così via. E quindi ci dà un ordine di grandezza oltre al quale non possiamo andare. Gli aspetti di diffusione sono anche importanti, perché se ho delle molecole che diffondono di nuovo per una distanza enorme, questo sarebbe impedito, e quindi tutte le altre osservazioni è che più le cellule sono attive metabolicamente, che vuol dire più avvengono reazioni dentro, più mediamente sono piccole di dimensioni, perché è un problema proprio di gestione all'interno. C'è una cellula che è spiccatamente più grande degli altri, non tutte le cellule uovo hanno la stessa dimensione. Un'oocista in una donna sicuramente non è la stessa dimensione di quello che può essere l'uovo della gallina, che c'è ancora dello struzzo, okay? E quindi non è la cellula uovo in sé, ma la cellula uovo di un organismo comunque è sempre una grande cellula, ma è una cellula che ha delle caratteristiche anche molto diverse, e è una cellula che in realtà accumula tanto materiale, non è una cellula che è molto attiva lei di per sé da un punto di vista metabolico, è una cellula che durante la sua maturazione riceve anche molto materiale dalle cellule che le sono attorno. E quindi ha una storia molto diversa da un punto di vista della sua crescita. La cellula uovo ha delle caratteristiche molto particolari, ovviamente ha una sua funzione molto particolare, e accumula molto materiale, lo accumula anche con dei territori, delle zone che sono molto definite. E questo molto in relazione con le cellule che gli stanno attorno. E quindi la mette in una posizione, una funzione diverse. Questa cellula uovo però avrà una caratteristica che a questo punto cercherò di farvi vedere e capire, è il fatto che se questa è la cellula uovo, La prima cosa che succede ovviamente dopo la fecondazione, cominceranno le divisioni cellulari per avere lo sviluppo embrionale. Beh, nelle prime cicli di divisione cellulare quello che si osserva è che c'è una divisione senza crescita globale del volume. Cioè, qua allora viene mantenuta la proporzione, ok? Su questo schema. E mantenendo la proporzione, vedete che questa cellula uovo, zigote vuol dire cellula uovo fecondata, e quindi inizierà i suoi cicli di divisione cellulare, lei è una cellula molto grande. Ma per riportare al giusto volume il rapporto tra nucleo e citoplasma, vedete che le prime fasi della divisione cellulare sono un impegno a ridividere questo citoplasma in piccole porzioni in ciascuna delle cellule della, in questo caso, della blastocista. Quindi abbiamo una cellula molto grande e le prime fasi cosa sarà? Sarà soltanto la duplicazione del materiale genetico e per avere il materiale genetico uguale dentro alle due cellule figlie. Ma la parte citoplasmatica non cresce, mentre quando dopo abbiamo riportato il rapporto volume nucleo, che è quello ottimale, prima di fare un'altra divisione cellulare la cellula dovrà crescere, prese no, man mano diminuisce, cioè uno avrebbe soltanto qualcosa di molto separato ma che non sarebbe mai cresciuto. Ora, questa è la blastocista, ma la blastocista nell'uomo alla fine ci deve portare ad avere un individuo. Perciò crescerà di dimensione, ma crescerà in una fase successiva. Cresce quando prima abbiamo riportato il rapporto tra nucleo e citoplasma all'ordine di grandezza che discutevamo inizialmente, di queste 10 a 100 micrometri, come poi di nuovo c'è chi è un po' più grande e più piccolo, però l'ordine di grandezza è questo. Mentre siamo partiti da una cellula che era molto più grande. Ok? E quindi è vero, questa maturazione è stato frutto non soltanto di quello che avveniva nella cellula, ma anche dell'input che è stato assorbito dalle cellule che erano vicine. E per mantenere il rapporto, per ritrovare il rapporto giusto, dai primi cicli noi dividiamo. Stiamo dividendo il citoplasma per riportare il rapporto nucleo-citoplasma delle proporzioni che sono quelle attese dalle cellule somatiche. Un altro modo per far quadrare comunque i conti, perché noi abbiamo detto, ad esempio, la cellula neuronale aumenta di dimensione quando aumenta l'organismo, e quindi uno potrebbe fare l'obiezione di dire, ma allora se la cellula neuronale cresce il suo volume globale, e quindi siamo di nuovo con un problema di non essere, di essere usciti da questo rapporto. Allora, un modo per in realtà ovviare a questo è che la cellula neuronale non è una cellula sferica che è cresciuta, ma è una cellula che ha un corpo cellulare, anche se alcuni sono abbastanza grandi, ma comunque che rimane nelle proporzioni DOC, e poi che ha un prolungamento molto lungo. Già il fatto di avere un prolungamento molto lungo, vedete che ci ha aumentato la superficie cellulare. D'accordo? Perché questo ci permette di mantenere la compatibilità con gli scambi con l'esterno e con alcuni aspetti sia di diffusione di molecole all'interno che di mantenere un rapporto. Per quindi abbiamo due tipologie di adattamento, cioè per comunque rispettare alcune proporzioni, che sono l'adattamento alla forma, oppure nel caso dell'uovo, di subito prevedere delle divisioni cellulari senza crescita di volume, in modo tale da ridurre e riportare il rapporto alle proporzioni giuste. Se guardiamo questo, solo per farvi vedere cosa vuol dire mantenere il rapporto ed avere queste fasi di divisione, vuol dire, se noi lo guardiamo da fuori, avere sempre lo stesso volume e avere in realtà un aumento man mano del numero delle cellule. E quello è quello che succede nelle prime fasi dello sviluppo. E quindi uno parte da una cellula molto grande e arriva ad aver riportato a un rapporto nucleo-citoplasma che è quello che è congruo. Ok? Adesso possiamo interrompere qua e dopo vediamo da più vicino come si può studiare tutto ciò.